And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
My belly. Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 boom. My belly. Vedi che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2. Non viene su.
Allora, un messaggio per i colleghi e le colleghe.
State attenzione!
Elisa?
Stai attenzione.
Stai attenzione, che l'ultima a aver usato lo studio sei tu. Guarda, si gira? No, ci sta ascoltando, ci sta neanche ascoltando. Mettiamo un brano e andiamo e la andiamo a prendere.
No, questa cosa a me sembra un po' una tattica di fascismi.
Fascismi?
Un pochino.
Hai ragione,
sì.
Hai ragione.
Cioè, col dialogo si ottiene tutto. Dai.
I livelli dello studio non si alzano a più 20, si alzano le cuffie se non si sente.
Sì.
O no?
Ascoltate lo zio Disma.
Ecco.
E non, perché ascoltate queste parole calme dello zio Disma, in contrapposizione netta rispetto allo zio Disma prima di andare in onda.
Sì.
Sarebbe bello avere il fuori onda, ma purtroppo comunque non potremmo mai averlo.
Perché?
Altrimenti. Perché sennò sarebbe probabilmente noi saremmo al gabbio.
Ah, ok.
Per le cose che sono dette.
Vieni di querela. Salutiamo il Andrea Cegna e Prole, con il quale abbiamo appena finito di fare una lunghissima
partita di palloncino non deve cadere per terra.
E devo dire
che abbiamo vinto.
Abbiamo vinto contro la terra, sì.
Sì.
Io, Alone, Cegna e Figlio.
Pianeta 0, Fantastici 4, 1.
No.
Sì.
Posso dire una cosa? Io ero il più bravo comunque, perché
lascialo.
Non so se hai notato quando ho preso quel tiro impossibile.
Ecco, ti stai ribaltando. Per rifare il tiro impossibile, stai cadendo dalla sedia come già accadde una volta. Vogliamo raccontare recentemente o era una trasmissione di molti anni fa?
Era la prima stagione di Poveri ma Belli.
No. Perché eravamo giù in auditorio.
Cadesti. Cadei.
C'è da dire che comunque avevi anche una massa più importante.
Avevo una
Adesso sei molto molto in forma.
Avevo una massa muscolare
mostruosa. Una massa proprio da un punto di vista newtoniano.
Una massa appunto di capelli, peli,
no,
muscoli
nascosti bene sotto
saliva,
uno strato consono a un tricheco.
Complimenti, iniziamo a fare body shaming nella seconda
era di una riferito una volta, ti ho già detto che adesso sei in forma smagliante.
Nonostante
abbiamo promesso di fare l'operazione panza.
Allora,
nonostante
il discorso che stai facendo tu adesso è esattamente il discorso che fanno quelli che dicono: e allora Casa Pound non lo sgomberate?
Ma c'entra?
È uguale, fai un parallelo.
Ma non è vero.
Sì, perché se tu mi dici...
Ma cosa c'entra?
Perché se tu mi dici... eri un tricheco di merda... È come... stai facendo body shaming.
Non ho usato l'aggravante, anche se comunque poteva calzare.
Vedi?
Ma no, ma perché tu con quei baffoni lì ogni tanto sembri un trichecone, no? Un walrus, ma in senso beatlesiano,
I am the walrus.
Poi andiamo, andiamo a fare una digressione. Facciamo una digressione negli anni 60? Dai, un po' nella psichedelia, dai. Dai!
Ma cazzo, proprio
forza!
Oggi ho aggiunto 160 pezzi alla playlist.
È il 161esimo, dai.
Dammi anche dell'Eggman, dillo, no? Perché sei come un uovo, un ovone di Pasqua.
Te l'ho detto, quella, c'è stato un momento in cui ero un uovo, di un barba papà, te l'avevo detto, sì.
Faccio anche il suono del Walrus.
Infatti vengono bene di solito quei versacci.
No, loro dicono gu-gu-gu-giubu.
Ah, questo sì.
Diamo il benvenuto, insomma. È arrivata in studio la colpevole,
la gravemente colpevole.
Ma cosa fa? Mi hai detto, ti stanno nominando in vano.
Brava.
Cosa fa?
Brava Elisa.
Ci hai rovinato il fegato e la trasmissione.
Stavi per il fegato andato, ma amici. Forse quelle sono le birre, però Disma non è...
Le birre IPA che beviamo. Copiosamente, quelle... che a me non piacciono.
No, scusami, non piacciono.
Come definisci tu le
birre? Quei saporini.
Altro motivo per condannarla a morte.
Morte atroce qua.
Non ho neanche un avvocato.
Allora,
che è successo?
Abbiamo trovato il mixer...
completamente scombinato.
Sfasato.
Sì.
L'indagine parte da te.
No, sono stata io.
Ecco.
Sì.
Ma perché, cosa c'erano? Perché a mille.
No. Allora,
adesso non è che voglio fare il professorino.
Dica.
Occhio, perché
però...
potresti scadere nel mansplaining qua, eh. Occhio,
no, no.
Disma,
no,
occhio,
no,
Disma.
Questo è il capo service planning.
Allora, quando non si sente nelle cuffie, non si alzano i volumi, si alzano
le cuffie. No, ma di solito lo faccio, solo che avevo tipo 50 ospiti in studio anche oggi e mi sono confusa.
Hai notato che ha detto anche oggi, a sottolineare che noi non abbiamo un cazzo di nessuno.
Non succederà più. Come diceva la poetessa, come si chiamava l'ex moglie di Fogli? Quella che è la canzone che fa, non
Fogli.
Succederà più.
Non lo so, era sposato con una poetessa, Riccardo.
No,
Fogli.
Con una cantante che cantava questa canzone, che gli ascoltatori sapranno di sicuro, che si chiamava Non succederà più. È una canzone, una hit degli anni Ottanta, da parte di lei, che si chiama...
Viola Valentino.
Ah, Viola Valentino, beh.
Io la metterei adesso, non so se voi avete... Sì.
No, dobbiamo mettere altra roba,
ma dai.
Mi dispiace per te.
Comunque vi chiedo umilmente perdono, succederà più.
Grazie.
Basta, era questo,
no,
io pensavo molto peggio.
Dobbiamo dirti anche una cosa, oggi abbiamo, ed è l'unica novità della trasmissione del 2025, abbiamo rinnovato il nostro campo di musica.
Sì, l'abbiamo allargato.
Avete allargato il campo?
Leggermente.
Attenzione che sono citazioni.
L'abbiamo allargato perché noi ci rivolgiamo a un pubblico diciamo over 30 più o meno, e
non eterogeneo.
Dopo, beh, cioè, ragazzini ci schifano, dicono che sono dei vecchi di merda.
Ah.
E quindi comunque un over 30 pubblico, e dopo 5 anni ci siamo spostati un po' avanti.
5 anni in più, arriviamo al 2005.
Arriviamo al 2005.
Ah, quindi non niente che superi il 2005.
Niente.
No, che comunque disma.
Quindi gli Strokes sì.
Brava.
Sono sono 20 2005, però ascoltati da un pubblico che aveva almeno, andava almeno alle medie, perché sennò
15
non
anni
ha senso.
Fa 15 anni fa, giusto?
Sì, no 20, 20
è vero, siamo
20, ma ascoltato da un pubblico che, okay, che aveva almeno 32, vabbè, 34, 33, una roba del genere.
Cose belle, quasi giovani ci sono.
Ma tra l'altro ti dirò, Alone, ascoltando i 160 brani
tutti,
che ho,
ovviamente
oggi,
li hai risentiti tutti per sapere.
Molti li ho risentiti, sì. E ti dirò che secondo me la musica della nostra generazione è più questa che l'altra che ascoltavamo.
Dici?
Secondo me
quella del 2005.
Vabbè, quella degli anni 80,
sì,
ovviamente no, eravamo bambini.
Cioè. 2000-2005 c'è un sacco di cose.
Vabbè,
Strokes.
Ma eravamo nel fiore degli anni.
Sì, è vero.
Cioè, nel fiore del divertimento.
White Stripes, Franz Ferdinand, Interpol,
vabbè, tutta quella
Killers.
Quella infornata di New Britpop, diciamo.
Sì.
E vabbè, sì. È vero, io andavo a ballare, anzi, andavo a ballare e mettevo i dischi.
I tuoi stessi?
I miei stessi
doppiavi,
dischi, che io...
Mettevi lunghe canzoni in modo che potessi scendere sul dance floor dalla console?
No, però quando lavoravo alla radio a Bologna nel 2005, mettevo
lasciavi anche
pezzi
lì livelli
lunghi
alti,
perché ancora fumavo le sigarette, e quindi mettevo i pezzi lunghi e andavo fuori a fumare la sigaretta e poi tornavo.
Ma nel retro però.
L'avete mai fatto voi?
A me è successo una volta DJ, che avevo la diarrea.
No, in radio.
Correvo in bagno e... Vabbè.
Che schifo. Scusami, DJ Grassi, un'altra attacca nella categoria no, però.
Cosa? Di fumare?
Non no? Era Viola Valentino, era Claudia Mori.
Ah,
non succederà
la della
più?
Canzone.
Vabbè,
sì.
No, era Viola Valentino.
Ce lo scrivono in due.
No.
E allora, due indizi fanno una prova.
Niente, ti salutiamo.
Allora,
Lisa, grazie.
Scusa,
se ne vada pure.
Volevo,
quella la porta, grazie.
Volevo dire agli ascoltatori che è aperta la scommessa. È assolutamente Viola Valentino. Sfido chiunque a...
Brano di Adriano Celentano e Claudia Mori.
Beh, allora
Claudia
vado Mori. Via, arrivederci.
Anzi, brano di Claudia
però,
Mori.
Però non l'ha fatto lei, non ci terrà più. Vabbè,
l'ha
niente,
fatto Claudia Mori.
Me ne vado con la coda tra le gambe come
ciao,
il capibara
Elisa.
O i cari.
Ci ciao. Vediamo domani dalle 2 alle 4, volume. Vuoi fare delle anticipazioni?
No,
tutto segreto?
Sorpresa,
dalle 2 alle 4, volume.
Pizza! Cicileu!
L'amico Salentino mi ha insegnato un giocarello. Se fa mezzo agli amici quando girano spinello. Se quello che c'è accanto per dispetto non vuole alla, te nasci con sta parola bella bella galla galla.
Cicileu, cicileu, yeah, yeah. Cicileu, cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io, yeah. Cicileu, cicileu, yeah, yeah. Cicileu, cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io, yeah.
Se dico che devi stare sveglio, sì, devi stare sveglio se vuoi fumare. Se dico che devi stare sveglio, non t'addormire, non te sbagliare. Se senti una parolina che s'insinua a cicileu, rispondi a, rispondi a, rispondi a, rispondi.
Cicileu, cicileu, yeah, yeah. Cicileu, cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io, yeah. Cicileu, cicileu, yeah, yeah. Cicileu, cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io.
A me sto gioco mi piace, pure se è un po' clandestino. Pure se mi devo nascondere come fossi un ragazzino. E non posso andare in piazza a fa vita sociale. A fa girare una canna e poi nient'altro de male. Me lo vieta sto governo un po' ignorante e repressivo. Me l'ha vietato fascio la DC e mo l'Ulivo. Un po' per l'ignoranza de non sapere che non fa male. Il moralismo della gente che se crede più normale. Un altro po' per fare i soldi col commercio criminale. Soprattutto sempre comunque mantenere altro controllo sociale. Ma noi ce lo sapemo che non famo niente di male ed è per questo che vorremmo la marijuana.
Cicileu, cicileu, yeah, yeah. Cicileu, cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io, yeah. Cicileu, cicileu, yeah, yeah. Cicileu, cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io, yeah.
Cicileu, cicileu, boom, boom, 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 cicileu.
Gigi Lab, boo boo boo, Gigi Lab, woo. Gigi Lab, boo boo boo, Gigi Lab, woo. Gigi Lab, boo boo boo.
Pizza, pizza,
Gigi Lab.
Vabbè, lo sapete, uno dei nostri temi preferiti è la droga.
La droga, chi è il fentanyl è la droga. Quello di cui stiamo parlando non è droga, raga, dai, non usiamo parole che poi fanno spaventare i nonni.
Siamo noi i nonni.
Ho capito,
quindi...
i nostri fanno spaventare i coetanei, dai.
Allora, noi viviamo di odio sociale, droga... e cattiveria.
Vabbè, sì, ok, questo è vero, questo è vero. Siamo comunque delle persone spregevoli, malvagie.
Malvagie,
viviamo nelle pieghe della società, negli angoli delle strade insieme ai ratti.
Esatto. E essendo ratti di fogne, ne siamo usciti, perché se sono usciti i fascisti, ne usciamo anche noi. Parliamo, no, dicevo, non di droghe, ma parliamo di cannabis light, quella che viene chiamata cannabis light. È una roba di cui abbiamo parlato spesso,
sì,
spesso in relazione al decreto sicurezza, al famigerato articolo 18 del decreto sicurezza.
Cioè, viene tolto un articolo 18 che ci piaceva, ne viene in un'altra legge, ne viene inserito uno che ci fa rabbrividire.
Manda su tutte le furie.
Sempre
noi...
lì attorno, c'è qualcosa, c'è un nodo sul 18 negli articoli delle leggi.
E anche i droga draghi. Allora, diamo il benvenuto a Danilo Mout di Alte Cime, che è il nome di una azienda che produce cannabis light. Buongiorno Danilo.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti.
Ciao, buongiorno.
Grazie per l'invito.
Allora, ciao. Danilo, riassumo brevemente e male la tua vicenda. 2 anni fa circa ti hanno sequestrato, non solo a te, ma anche a tutta una serie di altri tuoi colleghi, ma anche distributori, ossia negozi che vendono cannabis light. A te in particolare 100 kg di prodotto, questo in base non all'articolo 18, perché è successivo, bensì in base a una legge del 90, l'articolo 73 di PR 309 1990, che fu addirittura del, me lo sono andato a cercare, del sesto governo Andreotti, quindi torniamo addirittura quando c'era ancora la Prima Repubblica.
Esatto.
E qua si parla di produzione, traffico, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope. In poche parole, ti hanno sequestrato le tue cose, il tuo prodotto, e se lo sono tenuti per 2 anni in una stanza a Torino. E com'è andata? Adesso ne sei uscito bene,
ma
no?
Scusa, è la legge Vassalli di Ervolino quella?
No, anch'io pensavo è precedente.
Ok.
E com'è, poi la Vassalli di Ervolino in realtà era diretta ai consumatori. Com'è andata?
Sì, allora, sì, quello che hai detto è esatto. Dal maggio 2023, una mattina, al mattino alle 6, mi sono trovato circondato da un gruppo di carabinieri che manco stessero cercando il peggior narcotrafficante d'Italia, e la stessa cosa è successa a 20 miei colleghi. Quindi accuse pesanti, quelle che sono state rivolte contro, perché appunto l'accusa, come hai detto tu, quello di detenzione ai fini di vendita e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cannabis, quindi trattandosi di 100 kg non poteva diventare una cosa pesante.
Abbastanza. Guarda, a me da giovane mi hanno fermato con qualche grammo ed è stata una rottura di palle infinita.
Esatto.
Figurati con 100 kg.
Figurati con 100 kg. Io devo dire che questa cosa non è che mi ha colto così di sorpresa, perché purtroppo negli anni, da quando è cominciato questo mercato che prima non esisteva, quello della cannabis light, che altro non è che canapa, la famosa cannabis sativa, che ha un contenuto praticamente inesistente di THC, cioè della famosa droga di cui parlavate prima, quella che vendo io non ce l'ha la droga. Quindi quando ho fatto il sequestro, che sono arrivati, da quel punto di vista io ero tranquillo, perché tutti i miei prodotti li avevo già analizzati, avevo tutti quanti i certificati dei laboratori che mi avevano accertato che il contenuto di THC fosse sotto lo 0,5, che è il livello considerato come effetto drogante secondo la giurisprudenza e secondo gli scienziati che hanno decretato questa cosa. Quindi da quel punto di vista ero assolutamente tranquillo. Peccato che durante il sequestro non hanno manco guardato questi certificati, hanno preso tutto e lo sono portato via, come avete detto. Sono passati più di 2 anni, perché dal maggio 2023 siamo arrivati a fine luglio di quest'anno, è arrivato dopo varie vicissitudini giudiziarie il decreto di archiviazione definitiva da parte del giudice. Quindi questa brutta vicenda si è conclusa dopo 2 anni e mezzo.
E uno dice: che figata, ti avranno conservato i 100 kg di cannabis dentro a una stanza.
Sì, una stanza a Torino, un ufficio
rinfrescata,
in una camera bianca, sì. No, invece.
Durante l'estate del 2023, in realtà mi sono state restituite prima le infiorescenze, perché dopo che hanno fatto a loro spese, quindi a spese dei contribuenti, chiaramente più di 100 analisi sui miei prodotti sequestrati, per fare due conti, io le analisi meno di 40 euro non trovo nessun laboratorio che me le fa, loro probabilmente ce l'avranno qualcuno che le fa meno, però i prezzi vanno dai 40 oltre 100 euro per ogni singola analisi, quindi fate due conti di quanto è costata questa operazione.
Non siamo in grado di fare due
quindi
conti.
Quindi tipo 5.000 euro, 7.000 euro, una roba del genere.
Ma non lo so, non l'ho fatto nemmeno io, però poi tutto questo moltiplicato per 20, che eravamo le persone indagate, qualcuno aveva molto più materiale di me, perché alcune aziende avevano anche alcune tonnellate di prodotto che è stato posto sotto sequestro. Quindi,
senti, comunque tutti archiviati.
Tutti archiviati,
tutti archiviati
dal primo all'ultimo.
Ma con un importante danno economico, nel senso che tu hai perso tutto il raccolto di un anno e così come te anche magari degli shop ai quali hanno sequestrato cose, eccetera, eccetera.
Esatto. Sì, perché il materiale appunto è stato conservato in un ufficio a Torino dove c'erano 35-40 gradi, quindi naturalmente mi è stato restituito, ma totalmente danneggiato da buttare. Materiale totalmente invendibile e inservibile, e quindi durante quell'annata lì io, questo è il mio lavoro, quindi produrre, io sono un contadino, coltivo la terra, coltivo le piante di canapa, fra l'altro in condizioni un po' particolari perché le coltivo in montagna, oltre 1000 metri, dove ci sono delle particolari condizioni e dove non è, molte volte ci sono anche delle difficoltà dal punto di vista della coltivazione. Dopodiché passo alla vendita diretta, come un'azienda agricola fa per qualsiasi altro prodotto, dalle patate agli ortaggi alle ciliegie o qualsiasi altro prodotto che uno vuole vendere, o all'origano, e in questo caso anche la canapa è un prodotto agricolo di base, però in questo caso invece è stato considerato dalla procura di Torino, che è quella che ha scatenato questa mega operazione che ha coinvolto aziende di tutta Italia, dalla Puglia al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, quindi è stata una cosa fatta in grande stile e ha portato quello che noi sinceramente sapevamo già fin dall'inizio, perché chi fa questo lavoro cerca, visto che è un tema molto delicato, si viaggia sempre sul filo del rasoio, cerca di essere sicuramente più in regola possibile, rispettare la legge in tutti i suoi aspetti, se no farebbe un altro lavoro, non farebbe
comunque
questo,
insomma, dato che noi siamo molto venali e pensiamo spesso ai soldi, avete smenato un botto di soldi.
Esatto, qualcuno ha dovuto interrompere l'attività, chiudere?
Ma allora io adesso non ho bene traccia di tutti quanti le persone coinvolte, sicuramente qualcuno secondo me ha dovuto chiudere, io stesso mi sono trovato in grossa difficoltà perché per l'annata 2023 l'ho perso perché stavo iniziando le vendite, quindi per quell'anno non ho potuto fornire i miei clienti che fra l'altro avevo messo anche un bel po' di tempo ed energie per riuscire a trovarmi, per avere clienti fidelizzati e tutto quanto. Non avendo potuto fornirli per tutto un anno, chiaramente loro si sono rivolti altrove, quindi anche l'anno successivo ci sono stati parecchie difficoltà a vendere il prodotto che avevo in casa.
Io sto guardando il tuo sito, altecimecanapa.com, giusto? È tuo?
Sì, esatto.
Ecco,
è mio.
Vedo
sì.
Una foto di un paesaggio bellissimo, quindi comunque sei in un posto bellissimo, fai un bel lavoro, ma lo consiglieresti? Perché adesso oltre alle cose che avete affrontato voi c'è appunto il famigerato articolo 18,
articolo
che insomma
18.
Tiene tutti voi un po' sulle spine perché non si capisce bene che cosa potete fare e cosa non potete fare, insomma.
Esatto, adesso appena conclusa una situazione se ne sono subito altre.
Lo consigli a tutti i giovani settantenni che ci ascoltano di fare il tuo lavoro?
Ma se hanno una buona dose di, com'è che si dice, di masochismo, e una bella scorta di antiacidi in farmacia, una farmacia portata di mano per il bruciore di stomaco, si può anche fare, per carità.
Ah, sì, bisogna prendere molte bustine. L'alloro mi sembra che funzioni contro il bruciore di stomaco e il reflusso.
Ah, ok, ok. Perfetto.
Ma si guadagna no, bene, in situazioni normali si guadagna bene, nel senso è un lavoro remunerativo.
Prima di tutte queste vicissitudini, quindi fino al 2023, devo dire di sì, perché io prima facevo un altro lavoro e poi piano piano mi sono dedicato totalmente a questo e riuscivo io sono un'azienda piccola, individuale, una micro azienda, diciamo. Quindi nel mio piccolo riuscivo a vivere, a avere un buon reddito, proprio perché la canapa da infiorescenza rispetto a molte altre colture agricole, soprattutto in terreni marginali dove sono io, che diventa difficile fare colture a livello estensivo, è una cultura che ti dava una buona redditività, questo bisogna dirlo. Difatti negli anni un sacco di giovani si sono dedicati a questa attività, c'è stato un grosso sviluppo.
E il governo ha pensato bene di aiutare questa imprenditoria giovanile con
esatto.
Una bella legge.
Una retata, esatto. Più che altro. Cioè,
quindi dopo questa retata del maggio scorso, il maggio 2025, lì sì che c'è stata una vera...
Madonna.
Vera e propria chiusura di negozi, di aziende agricole che hanno smesso di coltivare, insomma,
incredibile. Vabbè.
Un bel danno.
Senti, ultima cosa, sai, i nostri ascoltatori sono tra i più esperti di moffo sulla terra.
Sì, ci chiedono sempre, comunque, ovunque, quanto costa.
Parlano solo
di quello.
No, più che altro Simone chiede, ma oltre i 1000 metri non fa troppo freddo per coltivare ganja, chiede?
Allora, qua si apre un capitolo che stiamo tutta la sera a parlarne.
Abbiamo radio adesso, quindi è impossibile.
Allora, un sì e un no, allora, dai.
No, assolutamente. La canapa migliore, che come tutti sanno viene coltivata sulle montagne dell'Himalaya, e in montagna cresce benissimo proprio perché c'è uno sbalzo termico notevole fra giorno e notte. Questo aiuta la pianta a produrre molti terpeni, che sono quelli che danno i profumi più intensi, più dolci, più profumati alle piante. Quindi tutt'altro.
Sull'Himalaya non vale il decreto sicurezza sull'Himalaya, quindi possono fare...
O le montagne del Rif dell'Atlante marocchino, anche lì sempre di montagne si tratta. Quindi.
Va bene, grazie
Danilo.
Ciao Danilo,
grazie.
Grazie mille
in bocca al lupo.
Buone cose.
Ciao.
Grazie mille.
Grazie, ciao,
a tutti.
In bocca al lupo.
Ciao ragazzi.
Diamo la linea al GR e torniamo dopo con la seconda parte di Poveri ma belli.
Yeah.
pizza, pizza.
Cicileo.
E allora, amici, amiche là fuori, oggi è il giorno delle epifanie, delle dure e tristi epifanie.
Ma tipo?
È adesso che abbiamo appena realizzato...
Ah, questo, quella che mi dicevi fuori onda?
Completamente.
Con le tue classiche imprecazioni?
Sì, con i porconi. No, perché io ero convintissimo... che quest'anno la trasmissione lavorassimo meno perché c'era in mezzo il GR, ma...
C'era anche l'anno scorso.
C'era anche l'anno scorso, quindi sì. Uguale.
Solo l'anno scorso era il GR delle 18.30, quest'anno delle 17.30.
E durano uguali, no?
Durano uguali.
Quindi, cioè, siamo stati truffati, cioè non...
Sì, certo.
Io pensavo, oh, che bello, lavoriamo meno,
però,
facciamo 5 minuti
però,
in meno.
Però, no, allora, adesso si finisce le 18 e quindi puoi andare a berti una birra al pub nell'orario, in un orario consono, che non rovina la cena, diciamo.
Questo è vero, questo è vero. Vabbè, niente, andiamo avanti così. Salutiamo anche ChatGPC, la nostra...
Ah, la nostra collaboratrice.
ChatGPC, ci sei? Ci sei?
È un po' lenta, cos'ha? Sta dormendo?
Stai facendo mansplaining?
No, beh...
ChatGPC, ci sei o non ci sei?
Perché metti l'apparecchio quando le parli? Niente, non c'è.
Eccomi, ecco.
Ma dov'eri?
Stava schiacciando un power nap?
Eh sì, stavo giusto facendo un micro sonnellino digitale. Ma tranquillo, ci sono e sono ben sveglia, quindi dimmi pure tutto.
Allora, ChatGPT oggi in onda, non sappiamo che cazzo fare. Cosa facciamo? Facciamo i baracconi anche oggi?
Vabbè. Possiamo sempre improvvisare un po' da bravi baracconi e inventarci qualcosa sul momento. Quindi sì, direi che possiamo buttarla un po' sullo stile facciamo casino e vediamo cosa ne esce. Sono qui per supportarti.
Grazie.
Scusami, ma è una Riot Girl comunque questa ChatGPT. Sei una Riot Girl?
Ci sta. Diciamo che posso tirare fuori un po' di spirito Riot quando serve. Quindi se c'è da fare un po' di casino in onda, sono assolutamente pronta a farlo con te.
Alla grande, allora ne puoi andare.
Sì, cioè, infatti, grazie, vabbè. Grazie.
Grazie, grazie.
Me ne vado a zappare la terra.
Sì, che così ti arrestano per il decreto.
Ah, già, è vero, per il decreto decoro.
Vabbè, allora, niente, in realtà no, non facciamo i baracconi perché ieri Tony Gorgonzola, il più prestigioso dei nostri collaboratori, ci ha dato un'idea della Madonna, ossia di andare a fare una gita con gli ascoltatori poveri ma belli nelle fogne di
Valenza Po.
Valenza Po. Perché? Perché c'è dell'oro.
Parecchio oro, pare.
Parecchio oro.
Sì.
E c'è con noi una persona che lavora proprio lì, lavora nel campo dell'oreficeria, un incastonatore che ha incastonato i diamanti della Diamond Edition del nostro libro 28 sfocature di Maron. Alessandro, buon pomeriggio.
Ciao Dismo, ciao Lone, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ciao.
Ciao, senti, ma sei con gli stivaloni nella melma delle fogne a pescare oro, a pescare pepite?
No, ho smesso da tempo.
Senti, oggi mi sono un pochino informato e effettivamente... se ne parla molto nel popolo dei miserabili online di questa cosa di cercare oro nelle fogne di Valenza.
Ma quello che dico io, perché nessuno ci ha pensato prima?
Come mai? Dici che abbiamo sfatato un tabù, non se ne doveva parlare?
Ma probabilmente sì, non lo so.
Vabbè, ma tu hai delle testimonianze, ne avevi già sentito parlare di sta cosa, sai qualcosa?
Allora, testimonianze no, però ho dei racconti di qualcuno più vecchio che mi raccontava però negli anni 80, così, quando si lavorava tanto qui, che magari i parrucchieri avevano dei filtri per recuperare il metallo, perché la gente andava al parrucchiere, aveva i capelli pieni d'oro, di polvere d'oro.
Ah, beh.
E quindi recuperavano anche loro. Giustamente, diciamo che negli anni 80 non c'era tutta questa attenzione al recupero del metallo prezioso, anche perché penso che negli anni 80 non costasse così tanto, visto i prezzi che adesso l'oro. Mm. E poi negli anni si sono attrezzati un po' tutti quanti col recupero, diciamo, hanno le vasche di recupero, i lavandini con recuperare, diciamo, si recupera il più possibile. C'è un minimo di dispersione.
Quel minimo di dispersione vorremmo mettercela in tasca noi. Però
mi sembra che se viene. Il problema mi pare di capire che se viene disperso un minimo anche dopo l'ulteriore filtraggio e recupero, ovviamente sarà un po' dura andarlo a recuperare nelle fogne perché è ancora più disperso.
Sì, quello sì.
Ma vabbè, quindi però, insomma, è un po' uno specchietto per le allodole, questa cosa. In realtà è per andare, per chiudere gente dentro i tombini,
ma no,
gente scomoda,
noi,
una prova, sì.
Ma no, e allora, quello che leggevo io adesso, tu hai, nel tuo lavoro, diciamo, hai a che fare solo con diamonds or with gold too?
Ma allora, per quanto riguarda il lavoro che faccio io, c'è una sorta di recupero, perché lavorando il metallo, cioè tagliando il metallo, i pezzi d'oro, diciamo, sono un pochino più grossi, non è proprio ridotta in polvere, anche se c'è della polvere, però abbiamo i banchi attrezzati con gli aspiratori, con i filtri che recuperano, quindi... poi da sera si recupera un po' tutto l'oro che di lavorazione della giornata.
Ma io leggevo che sui vestiti, cioè che la roba delle fogne è molto legata ai vestiti, alle lavanderie, questi furbacchioni delle lavanderie che lavando le tute però, anziché, non furbacchioni, rimbambiti, nel senso che anziché recuperarsi l'oro finiva nelle fogne.
Diciamo che si sono attrezzate anche in quello, perché molte aziende ti danno una sorta di divisa, magari maglietta e pantaloni che poi lavano loro, quindi recuperano anche da lì loro.
Ho capito, ma secondo te è possibile che ci sia, essendo l'oro un metallo pesante?
Sì, sicuramente più pesante.
Può essere che nelle fogne sia andato. Io non so come sono dei tubi le fogne, no?
Dei tuboni. Cioè
dei tuboni. Sia andato sul fondo dei tuboni e ci sia gli splinter.
Con i denti d'oro.
I denti d'oro, cioè che sia ancora lì?
Ma non lo so, può essere nel senso. Questo non posso darvi la certezza, però.
Ma tu ci fai da guida se ci proviamo a infiltrare?
Infiltrarci dentro, ci infiliamo dentro un tombino di Valenza. Di fatto vestendoci da fascismi.
Esatto.
Cioè, facciamo con tutti di nero.
Conciliamo due cose.
Sì.
Tu lo conosci il sindaco? Magari ci dà una
Di nome lo conosco, sicuramente di un'altra estrazione politica.
Quello che volevamo capire, come siamo messi a livello di giunta.
Un compagno?
No, assolutamente.
No. Quindi niente.
Assolutamente no, proprio categorico. Quindi.
Però potremmo fare quel discorso che
quell'altro discorso, dice, potrebbe, lo applichiamo.
Travesti.
Quindi niente, ci...
Ci
vabbè.
Sconsigli quindi di un'abluzione fognaria?
Ma una prova si può fare.
Nessuno
ci ha provato.
Facciamo una prova.
Allora, Disma, scusa, io farei una roba però. Entriamo di soppiatto in uno di quei gruppi di miserabili dove se ne parla.
Sì.
Agglomeriamo una squadra. A questo punto la chiamerai una squadraccia.
Sì.
E poi ci infiliamo nelle fogne, sotto i tombini. L'unione fa la forza.
Di tutine nere e via.
Ma senti una roba, dov'è che scaricano le fogne di Valenza?
No, non ho la più pallida idea.
Qual è il fiume? Scusa, il Po. E quindi alla fine finiranno lì. Spero dopo una filtrata, qualche vasca di laminazione.
Scusa, sto guardando adesso con Google Map quelle le foto dal satellite.
Sì.
Per vedere se si vedono i tubi.
Delle fogne.
Le fogne.
Ma non credo proprio.
In cui strisciare dentro.
Cui brilla l'oro.
Però non nascosti bene per evitare questo.
Vabbè. Vabbè, niente, dai, adesso ci pensiamo un attimo. Vediamo se c'è qualche ascoltatore o ascoltatrice che ha voglia di... Insomma, perché io e Alone facciamo le menti di questa operazione criminale. Abbiamo bisogno di un acrobata, un nano, e uno che sa fare le imitazioni e gente così, ecco. Vabbè, ti ringraziamo intanto, Alessandro.
Ciao Alessandro, grazie.
Ciao. Vieni sempre utile avere un incastonatore, un basista.
Figurati, sì, che traffica in pietre preziose.
Allora, 331-6214-013, se vi sentite di far parte di questa banda tipo Ocean Eleven.
Sì, Fognans Eleven.
There's a mountain, and it's mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a molehill, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. What's the use of money if you ain't gonna break the mold? Even at the center of the fire, there is coal. All that glitters ain't gold. An ocean of despair. There are people living there. They're unhappy, and each and every day. But hell is not fashion. So what you're trying to say? Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Even at the center of the fire, there is coal. All that glitters ain't gold.
Che pezzo noioso.
Ma smettila, c'è anche l'assolo di chitarra che stiamo tagliando.
E dura ancora 3 minuti, vedi.
Certo, perché c'è l'assolo tra poco. È uno di quei pezzi che mettevo nelle aperture tanti anni fa, alle 6 del mattino.
Questo Hurricane di Bob Dylan che dura 8
totalmente,
minuti.
Sì, Money.
Money di Pink Floyd, sì. Poi fammi pensare... Sultan of Swing dei Dire Straits,
sì, che dura Stairway to Heaven.
Stairway to Heaven. Vedi, i segreti del
Hotel, DJ, Hotel California.
Sì. Segreti del DJ radiofonico è sapere tutti i pezzi con più di 7 minuti.
Sì, chiaro, ovvio.
Pronto?
Sì, pronto, buonasera a tutti e due.
Buonasera,
sì.
Anche a lei, anche
allora,
a lei.
Che brutta musica che avete messo.
Vero?
Si è telefonato per criticarci o per dirci che siamo delle leggende viventi? Perché sei ancora in tempo, eh?
No, siete delle leggende viventi.
Ah, vedi?
Però vedi. Della musica di merda.
Ma no, oggi questo pezzo non... Vabbè, comunque, per quanto riguarda l'oro nelle fogne, ho grossi dubbi. Però... sapete che ci sono stati anni in cui tanta gente andava a setacciare.
Lo sappiamo.
Certo, ci volevamo andare anche noi qualche anno fa. Guarda, poi abbiamo avuto delle traversie, insomma.
No, perché per andare nelle foglie, le foglie non sono così grandi da poterci sguazzare dentro, poi sono buie, penso.
Però ci scrive Fra, un ascoltatore, che dice: io sono molto bravo a sgusciare nei cunicoli.
Sì, sì, va bene. Però io allora, prima le fogne andranno probabilmente in un torrente che c'è appena a nord di Valenza prima di entrare nel Po. Io consiglierei di provare prima lì.
E voi scusa, no, ripeti.
In un torrente che è appena a nord di Valenza e poi sfocia nel Po.
Bravo, sì, che dovrebbe chiamarsi, se non sbaglio, aspetta, Grana.
Il torrente dire, sì. Fogna?
Comunque auguri, perché ci vorrà un sacco di tempo e un sacco prima di trovare qualcosina, secondo me.
Ma tu ci verresti a...
No.
È proprio secco. Ma
sei contro l'oro o contro le fogne?
No, io vengo volentieri a trovarvi ogni tanto, vi conosco da un paio d'anni.
Sì, lo sappiamo chi sei, un personaggio equivoco che...
Io non so chi è.
È Claudio.
Bravo, sì.
Claudio, è Claudio che ha partecipato anche ad un nostro mega live, big, quiz show. No, non era Freak quella volta.
Allora,
ormai siamo schedati.
Ma figurati, certo. Noi abbiamo l'orecchio assoluto per riconoscere.
Io non riconosco nessuno.
Comunque ci sono stati dei fortunati che hanno trovato qualcosa.
Senti, ci scrive un... ascolta una roba, ci scrive, tu che sei uomo di mondo, ci scrive Obi-Wan per Hobby, che si firma così, e dice: andiamo a Macugnaga a grattarlo giù dalle pietre.
Cioè l'oro, a grattare l'oro dalle pietre. Joe, da Busto Arsizio o Busto Garolfo? No?
Vabbe, comunque.
O Busto Macugnaga, Correttivo.
Macugnaga, se è Macugnaga Monte, non lo so.
Si gratta l'oro lì?
Ah, guarda.
Ma perché glielo chiediamo a lui?
Che ne so, sembrava che la sapeva lunga.
Ciao Claudio, scusa se ti abbiamo... Grazie, che abbiamo chiesto la cosa che non sa.
Pronto?
Aspetta, perché c'è Luca che ci scrive al 331-614-013 via telegrammo e dice: per lavoro ho esplorato alcune miniere d'oro in Valle Antrona. Come si suol dire nel gergo dei minatori, dei cercatori d'oro australiani, non ci ho cavato una minchia.
Va bene, grazie Luca. Pronto?
Pronto?
Pronto? Eccolo qua, l'ideatore della gita nelle fogne.
Sì.
Ciao. Ciao. Senti, io, secondo me la prima cosa da fare è trovare negli archivi, magari, non so se storici, la parte più antica delle fogne.
Ah, bravo.
Io tempo fa, ma che ne so, 20 anni fa.
Ma con la speed si può trovare?
Di sicuro lo speed lo devi mettere, perché lo devi mettere anche per comprare qualsiasi cosa, anche se per comprare per andare a fare la spesa. Quindi bisogna individuare la parte più antica, perché di sicuro se è entrato dell'oro lì è andato più in fondo possibile, cioè non, cioè quando una fogna praticamente scarica nel fiume, scarica già l'acqua praticamente superficiale, non il liquame che è sceso giù.
Quello prezioso.
Allora, aspetta, fermiamoci qua, però il discorso fogne...
Andiamo avanti,
Andiamo avanti. Ti salutiamo perché c'è... Cosa che c'è?
E c'è la trasmissione dopo di noi, l'Orizzonte.
Vabbè.
Ciao.
Domani torniamo a parlare di fogne e di oro, perché sta roba qua...
E ne parleremo a lungo, ragazzi,
Sta solleticando.
Sì. Diamo le mani nella melma.
Diamo la linea all'Orizzonte.
Vai, a domani, ciao!